Eccoci Gigi, siamo pronti.
Bene.
Diciamo subito chi siamo.
Quanto saremo oltraggiosi
e che cosa vogliamo.
Oltraggiosi sicuramente.
No, oggi,
capitani un po' meno, perché
oggi andremo di zig zag. Allora, noi siamo capitani oltraggiosi, o meglio, questo è il titolo di questo inutile, risibile, prescindibile podcast. Andiamo in onda o in onta, a seconda dei gusti, su openmagazine.info e solitamente ci scontriamo su argomenti comuni, nel senso che scegliamo un argomento, uno di noi prepara la propria playlist, l'altro l'altra,
e poi si confrontano.
E poi, come al solito, ci scontriamo, visto che a me piace il rock e a te, Gigi, piace tutto il resto.
È un po' come i bambini quando giocano con i mazzi delle carte di Pokémon. Che cosa c'è di nascosto nel tuo mazzo oggi?
Non so cosa sia un Pokémon, però va bene, mi fido.
In ufficio quanti ne avremo di Pokémon noi?
Ma non so neanche di che cosa. Quando ero giovane io, probabilmente oltre che non esserci Pokémon, non c'era
manco Goldrick, che c'era quando
il Giappone. Il Giappone era stato scoperto, probabilmente. Va bene Gigi, oggi parleremo di
produttori
discografici, questa figura abbastanza oscura,
squallida,
ma invece fondamentale per tutti i pochi che ci seguono e che non sapessero cos'è il produttore. Diciamo che nell'ambito della musica pop, rock, jazz è una figura che si avvicina molto a quella del regista nel cinema, quindi è colui che siede dietro il banco di regia e dirige un disco, dirige un album, dirige un lavoro. Poi ci sono i casi in cui l'artista è molto forte, ha molta esperienza, ha molto carattere, quindi il produttore deve assecondare un artista così forte e preparato. Ci sono dei casi in cui l'artista è al debutto, non ne sa niente.
Ma in cosa più fu veramente più vera.
E in quel caso il produttore deve prendere in mano la situazione e deve portare a termine il proprio lavoro, che è quello di chiudere il disco in termini accettabili, visto che è solitamente, generalmente pagato dall'etichetta discografica.
E certe volte abbiamo a che fare con un vero e proprio allenatore che deve gestire gli umori dei musicisti, gli umori anche esterni, per cui gestire quelle che sono le pressioni esterne della casa discografica, del mercato del momento, e l'umore interno dei musicisti stessi.
Quindi stasera parleremo di parecchi scontri.
Sì, effettivamente non solo. Vabbè, io ho scelto una figura soltanto. Nel mio mazzo c'è soltanto un eroe questa volta, soltanto un produttore, e io già anticipo di chi parlo, di Teo Macero. A Roma lo chiamano Teo Macero.
Infatti
ci siamo capiti.
Ho sbiancato quando l'ho detto, oddio, chi è questo? Poi, Teo Macero.
Teo Macero, se lo chiamiamo Teo così ci hanno capito.
Okay. Io però per iniziare direi di andare subito con un classico che più classico non si può, e quindi di iniziare con George Martin. Take you down.
I mean it must. must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Pezzo, però la tagliamo qua, la tagliamo. Gigi, questa era
come vuoi, non c'era, io me ne vado, no, là, mi faccio un whisky, dai.
Questo era un mix del 2015, uno stereo mix del 2015 di Strawberry Fields Forever. Allora, quando nel 1962 i Beatles entrarono ad Abbey Road per registrare per la Parlophone, che in quel momento era diretta da George Martin, i Beatles erano degli inetti, diciamolo pure, nel senso che non avevano nessun tipo di competenza specifica riguardo uno studio di registrazione, non c'erano mai stati.
Ma anche uno strumento, sembrerebbe Quincy Jones in questi giorni.
Sì,
visto
ho letto l'intervista di Quincy Jones, magari un giorno ne potremo parlare. Visto
che anche con gli strumenti ci litigavano un pochino.
Sì, ma dovevano fare pop, non jazz, quindi è quello che dovevano fare loro, secondo me, sì. La loro tecnica bastava e avanzava, e Quincy Jones ha perso una grandissima occasione per tacere,
per tacere,
oppure ha scelto è stata un'ottima scelta, visto che ho letto da qualche parte che sta per uscire qualcosa che lo riguarda, un documentario, qualcosa, quindi vedremo. Si sta facendo della pubblicità con queste sparate. Pensasse alle produzioni sue,
nonostante gli anni sulle
di
spalle.
Michael Jackson, eccetera, eccetera, visto che parliamo di produttori. Stavo dicendo, i Beatles entrano a Abbey Road e sono gli ultimi della catena, contano nulla. George Martin è il direttore della Parlophone, è responsabile di tutto ciò che accade negli studi, è responsabile dei Beatles, li fa cambiare batterista, li tratta come dei pivelli. In effetti i Beatles hanno poco più di 20 anni, sono dei bambini con un grandissimo talento compositivo. E arrivano a Abbey Road e non hanno neanche il diritto di accedere alla sala controllo, la sala che era posizionata a quel tempo in alto a Abbey Road, in cui i tecnici, George Martin che produceva, tutti i vari ingegneri del suono ascoltavano cosa era stato registrato, lo modificavano, lo riversavano da una bobina all'altra, perché a quei tempi c'erano solo 4 piste e quindi si dovevano ottimizzare al massimo, spesso riversando il suono da una pista all'altra. Col tempo i Beatles avranno, come forse voi sapete, un piccolo impercettibile successo che li porterà praticamente a vendere svariati milioni di dischi, e quindi acquisteranno potere e acquisteranno anche capacità. In pochissimi anni diventeranno i padroni di Abbey Road. Si installeranno in Abbey Road e staranno dentro le sale di registrazione, spesso anche usandone più d'una contemporaneamente. Uno sistemava le proprie cose in uno studio, l'altro provava qualcos'altro nell'altro. Erano i re. E a quel punto George Martin li deve lasciar fare, perché sono dei talenti che stanno esplodendo e meritano lo spazio, il tempo, il tempo che, come voi sapete, a quell'epoca, come oggi, stare in uno studio di registrazione costa tantissimo, ma questo per loro era permesso. Le registrazioni dell'album Sgt. Pepper furono lunghissime per quei tempi, e questo fu il primo pezzo registrato per quell'album, ma fu subito dirottato per motivi assolutamente incomprensibili, fu dirottato su un singolo. E quindi fu scartato, fu praticamente Strawberry Field Forever, che è il pezzo che abbiamo appena ascoltato, insieme a Penny Lane, finirono in un singolo e furono escluse da un album. Pensate che cosa sarebbe stato Sgt. Pepper con questi due brani in aggiunta o in sostituzione di alcuni più deboli. E niente, a quell'epoca i Beatles erano i padroni di Abbey Road, George Martin eseguiva gli ordini di questi simpatici, folli, scatenati talenti all'apice della propria creatività. Per Strawberry Fields Forever John Lennon si era innamorato di due take diverse. La prima parte del pezzo gli piaceva più quella di una take, per la seconda gli piaceva più un'altra take. Portò i nastri dal buon George Martin e gli disse: guarda, voglio il primo pezzo di una, il secondo pezzo dell'altra. C'era la piccolissima problema che erano stati registrati con due tonalità diverse. Quindi il povero George Martin chiamò tutti i suoi ingegneri del suono e piano piano, allentando, riducendo le velocità dei nastri, riuscì a appiccicare questi due pezzi e fece il capolavoro che avete
appena... Cosa che oggi con i computer non è più il pitch control, il cambiamento tonalità te lo fa automaticamente il software, invece all'epoca era veramente un lavoro manuale immane.
Tu Gigi?
Allora, come avevo presentato all'inizio, parliamo solo di un produttore, perché da solo è riuscito a percorrere un arco temporale e anche di generi notevole. Partirei semplicemente col dire che un produttore che è anche musicista, per cui Tio è stato molto vicino ai suoi prediletti, che ha ripetuto più volte, ha avuto la fortuna di produrre Dave Brubeck, ma soprattutto l'amico Mingus, Thelonious Monk e Miles Davis. Cioè, un produttore così che ha potuto essere amico di queste persone, ha potuto gestire anche il loro difficile carattere e purtroppo anche la difficile transizione che ha avuto il jazz dopo l'anno d'oro del 59. Già negli anni 60 le vendite crollavano e vedremo poi cosa successe. Partirei con una delle sue primi successi, diciamo, che non sono stati immediati. Parliamo di Ahum di Charles Mingus, suo amico che lo aveva fatto anche suonare in un disco 3 anni prima per la Savoy Records. Ricordo che Tio suonava il sax tenore e con Charles Mingus aveva e la Jazz Composers Workshop avevano inciso appunto tutti assieme. Charles Mingus nella formazione, venendo da una serie di buone registrazioni per l'Atlantic, e Tio Machiro aveva raggiunto una posizione invidiabile presso la Columbia, lo fa venire a sé e registrano questo capolavoro nel maggio del 59 in due sessioni. Soltanto che quella che mandiamo, che è un brano meraviglioso, Fables of Fabus, purtroppo fu tagliato e censurato dalla CBS, perché inizia con un cantato di protesta improvvisato dallo stesso Charles Mingus e dal batterista Danny Richmond, e dovette poi riregistrarlo per altre etichette e eseguirlo dal vivo più volte, ma all'epoca comunque ci provarono. Tio si presentò con la registrazione, con il cantato di protesta, che fu tagliato dai censori della allora Columbia. E adesso mandiamo questo brano, dai Roberto. Thank you. era Charles Mingus.
Aum, se non ricordo male.
Quindi... 1959, ancora come dei bambini, c'è chi cerca di scoprire e di fare la propria playlist personale e dire qual è il miglior disco del 59, qual è quello che ti piace, perché è stato un anno tremendo.
Un anno tremendo.
Sì.
Io invece proseguo con i Beatles, li abbiamo lasciati nel 1967, quindi nel momento di maggior creatività e di splendore. Qualche anno dopo, un paio d'anni dopo, i Beatles entrano in studio per il loro penultimo album, anche se uscirà per ultimo. Sto parlando di The Beatles Get Back, che poi diventerà Let It Be. L'album riporta, grava, anzi è gravato dalle incomprensioni tra i quattro, è gravato e si sente nettamente sia nella musica ma soprattutto nel documentario uscito qualche tempo dopo insieme all'album, il documentario che testimonia le cattive vibrazioni che giravano in quel periodo negli studi di registrazione, che tra l'altro in massima parte non furono ad Abbey Road. I Beatles non rimasero molto soddisfatti di questo, di queste registrazioni, e le mandarono a tal Ronnie Spector. Le mandarono a tal Ronnie Spector perché Ronnie Spector era in quel momento uno dei migliori, se non il migliore, produttore americano. Era stato l'inventore del Wall of Sound, era un produttore molto carismatico, ma soprattutto potremmo dire prepotente, potremmo dire aggressivo, potremmo dire padre padrone. Produceva un po' a modo suo, arrangiava con questi archi molto pesanti, con questi suoni molto pieni che avvolgevano in maniera complessa, enorme, i brani, creando una specie di cappottone gigantesco, pesante, che poteva piacere o non piacere. A Paul McCartney non piacque la cosa, mentre invece John Lennon e George Harrison erano due fanatici di Ronnie Spector, e ci lavorarono più volte con questo stranissimo produttore americano, molto aggressivo, dalle pettinature improbabili, che attualmente si trova in non so quale carcere degli Stati Uniti con una condanna a 19 anni per omicidio di secondo grado, visto che ha ucciso una delle tantissime belle donne che gli sono passate a fianco. Beatles Let It Be andò completamente storto per Paul McCartney, e non piacquero quelle aggiunte che portò Ronnie Spector, quindi tutti quegli archi, quei violini, quei cori che aggiunse Ronnie Spector. Scusate, Phil Spector. Ronnie Spector era la moglie, era la gaffa è abbastanza clamorosa, perché Ronnie Spector era la moglie vessata di Phil Spector, la moglie cantante che si esibiva con la produzione del marito, che chiaramente le imponeva praticamente tutto, visto che era una sorta di padrone. Ronnie Spector e le Ronettes, un gruppo molto famoso negli anni 60 in America. Insomma, dicevo, Phil Spector infarcì di archi Let It Be, quella che diventerà Let It Be. Paul McCartney la cosa non piacque minimamente, tant'è vero che qualche anno fa Paul McCartney si prese la briga di ripubblicare Let It Be, e togliendo tutte le sovrastrutture inserite da Phil Spector, e lo chiamò, se ricordate bene, Let It Be Naked.
Ci piace.
Naked, come tu, ti piace.
Certo.
Ora, niente, andiamo avanti con quindi un pezzo di John Lennon del 1970, che è il terzo singolo prodotto da John Lennon in proprio, ovviamente prodotto da Phil Spector, si chiama Instant Karma.
Yeah, you.
Instant Karma, terzo singolo di John Lennon 1970, prodotto da Phil Spector, famoso in tutto il mondo per i suoi arrangiamenti,
per i suoi violini d'acciaio
e per le sue capigliature alla Trump, Trump
allora antelittera,
visto l'età direi di sì. Gigi.
Continuiamo con le produzioni di Tio Maizero, come dicono.
Ogni volta lo dice in maniera diversa. Come io quando pronuncio Jeff Buckley, Bagley, Bagley.
Bagley, Bagley, sì, Buckley, sì, Buckley. Tio si adatta ai musicisti perché è loro amico. Vedendo dei bellissimi filmati che ci sono e che ha che grazie un po' alla Columbia, ma anche al figlio di Thelonious Monk, al figlio batterista, si vedono delle splendide scene di Monk con tutta la famiglia, la moglie, Nelly che entrano negli studi e Theo che saltella intorno a Monk come potrebbe fare un cagnoletto e ci scherza, fa un sacco di battute e cerca di scaldare l'anima di
Monk scherzava. Monk ha riso.
Scherzava.
Ah, Monk mai.
Monk nel vederlo si vede perché con quella sua maniera di muoversi come tu vedresti ma un frigorifero di quelli americani che fanno anche il ghiaccio, no? Sì. Su due piedi, due che ante. Cammina, un due ante che cammina e che accenna un sorriso e con le spalle si muove.
Io non ho mai visto una foto di Monk che sorride.
Che sorride, sorride. Con questo tio che gli fa un mare di battute e di scene e con tutto il cappottone che già Monk si appresta già a mettersi al pianoforte. È molto bello vederlo. Perché il contratto che riesce ad avere la Columbia pensando di fare l'affare del secolo, siamo ancora nel 61 e Monk deve ancora registrare o perlomeno la Riverside ancora rivendica almeno un paio di dischi nei confronti di Monk, poi farà uscire un paio di live che nel frattempo si era registrata di nascosto anche dal Monk stesso. E, fatto sta che tutti si fregano le mani alla Colombia pensando all'auto di guadagni. In realtà Tio è strafelice di avere con sé quello che pensa che sia il più grande compositore del XX secolo. Al di là di quello, noi arriviamo al disco che vi porto, che è del 68, è Underground, che è tanto famoso per la copertina che ci vede questo monk vestito da partigiano, l'ultimo difensore, ma soprattutto per come ci si è arrivati in maniera rocambolesca. Nel 67 non avevano registrato sufficienti dischi secondo il contratto, addirittura era stata addebitata sulla busta paga di Tio Maseiro, come lo vogliamo chiamare, erano state addebitate le 3 giornate di affitto della sala prove, della sala di registrazione.
L'hanno fatta.
Monk era stato malissimo, era stato salvato da una cugina della moglie all'ultimo momento, era stato trovato riverso sul pavimento, caduto dal divano per uno di quelle terribili pasticche che non nient'altro che erano droghe che prendeva dal suo dottore preferito, che poi fu radiato dall'albo dopo questo episodio. Ma al di là di questa difficoltà con la droga che ha avuto Monk, ma dopo quella volta definitivamente smise, o perlomeno quasi definitivamente. E nel 68 si arriva che bisognava registrare al più presto. E muore la mamma di Charlie Rus, del sassofonista, deve per forza partire, ma ormai la sala era stata prenotata e bisognava registrare. Ci sono 3 brani, alcuni brani registrati in trio, tra cui questo che vi vado a presentare, che è stato cantato. Interviene John Hendricks, salutiamo anche questo grande cantante che è deceduto poche settimane fa dalla registrazione di questa puntata, e trova anche delle parole, e Monk è felicissimo della cosa. Nella Columbia avevano pensato di fare un album di tutte composizioni cantato a John Hendricks, non fu così, ma almeno questa volta si prese questa soddisfazione di cantare assieme a lui.
Suddenly in Walkford, and then they got into something. Oscar played the mean sax, Mr. Byers blew a mean axe. Bonk was thumping, suddenly in Walkford, and then the joint started jumping. Every stud Billy the Bird soon hit town. Taking that note, nobody wrote, putting it down. Old B, he was screaming next to Dizzy, who was beaming. Bonk was thumping. And then they got into something. But
Buddy and Wofford, and then they got into something. Every hipster really dug Buds and Lead Tom. Finding that note, nobody wrote, putting it down. Dizzy, he was screaming next to OP, who was beaming, long for stopping. Suddenly it Wofford, and then they got into something.
In Walked Bud, e questo è il brano che canta John Hendricks sotto scuderia dell'etichetta Columbia, con fa il trio con Ross, Lambert ed Hendricks. Ci sono altri dischi bellissimi swing da sentire con questi tre cantanti. E che cosa adesso
senti che ti metto? Senti che roba. Are you ready, Eddie? E questo per annunciare il prossimo produttore. C'è un bel salto temporale e anche di sostanza tra George Martin, Phil Spector e Eddie Offord. Are you ready, Eddie? È un piccolo tributo di Emerson, Lake & Palmer al loro ingegnere del suono. Il 1971, Emerson, Lake & Palmer stanno registrando Tarkus e regalano questo, intitolano questo simpatico rock and roll un pochettino fuori dai loro canoni proprio al loro ingegnere del suono Eddie Offord. Ma Eddie Offord, dopo aver lavorato con Emerson, Lake & Palmer, inizia a lavorare anche con gli Yes, prima solo ingegnere del suono, quindi lavora nel 1970 a Time and the World, poi dal 1971 diventa il produttore degli Yes, dei migliori Yes, di quelli più sinfonici, quelli classici. Produce tutti gli album che vanno dal 71 al 74, sono, se non ricordo male, ben 5 album, di cui uno doppio, vado ad orecchio, anzi a naso, e definisce con gli Yes stessi un suono, stravolge il suono abbastanza pop, semplice dei primi album, e porta al gruppo in dote un suono decisamente più corposo, più epico, più sinfonico. Addirittura nel miglior album degli Yes, nel loro capolavoro assoluto, Non me ne vogliono tutti coloro i quali amano il periodo prodotto da Trevor Horn, ma nell'album Close to the Age del 1972, Eddie Offord è considerato il sesto membro del gruppo ed è in copertina una foto insieme, una foto con tutti gli altri elementi, come se fosse appunto un membro della band. Il pezzo che noi andiamo ad ascoltare si chiama Long Distance Roundabout ed è preso dall'album Fragile del 1971. Questa era Long Distance Runaround degli Yes dall'album Fragile del 1971 prodotto da Eddie Offord. Alla fine Gigi, mi sa che per una volta mi tocca darti ragione. Era meglio parlare di un produttore solo come hai fatto tu, perché le storie
sono da raccontare tante cose,
tante storie,
e nemmeno
tante cose,
ce la faccio con un solo produttore.
Alla fine abbiamo chiacchierato tantissimo, ma non abbiamo detto assolutamente nulla, non abbiamo raccontato soprattutto tanti aneddoti legati alla vita di questi signori che ne vedono, ne sentono e ne fanno di tutti i colori.
Alcuni dei quali hanno avuto veramente grande importanza nella vita, oltre che diciamo nelle opere dei musicisti stessi. Insisto col mio Tio Masiro semplicemente perché curiosamente devo anche un po' ringraziare questo album che lui ha prodotto 10 anni dopo questo dei Yes, nel 1981, il Angel Lizards, una formazione che potremmo definire jazz punk, capitanata da John Lurie, che
diciamo, è anche un attore,
che
era
ha fatto quel film con Tom Waits,
Waits e Benigni,
da un balò fortissimo. Ma al di là di quello, che stiamo tornando indietro veramente un po' di troppi anni, mi fa conoscere un pochino meglio proprio Thelonious Monk, perché ci sono due brani fatti su quel disco. Io all'epoca avevo 16 anni, ascoltavo un po' di jazz già, però Monk lo trovavo un po' ridicolo, lo sai? Mi ricordo come, la prima volta che ho sentito, ho detto, ma è ridicolo questo signore. Le orecchie si devono abituare, come
ti sei ricreduto, vedo che vedo, ecco. Voi non vedete nulla, ma io vedo una casa
a terra, ci sono un paio
di dischi,
mobili di fatti con i vinili di Monk. E comunque questo album omonimo, che ha questa copertina stile film noir disegnata niente cocò di meno da Peter Saville, conoscerete la Factory, della Factory, no? Di copertine Joy Division eccetera. Per cui siamo in piena new wave punk, ma le musiche si ispirano ai film.
Scusa, ma i Lodge Lizards non so,
suonavano in locali jazz, ma assolutamente il disco jazz tanto non è per niente. Passiamo questa Do the Wrong Thing, che ci fa capire un po' che genere era.
We'll be right back.
Ed erano i Lounge Lizards con questa musica che è tipica dell'avanguardia già dell'epoca, mi ricorda il batterista Anton Fire che poi suona con Bill Oswell, anche Arthur Lindsay entra nel giro newyorkese dell'avanguardia e c'è dietro la mano del grande Tio Masero, che sembra una guardia di una squadra dell'NBA.
Io non so cosa sia l'NBA, soprattutto non so cosa sia una guardia, o perlomeno so che cosa è una guardia italiana. Allora, io adesso faccio un grosso salto temporale e arrivo quasi ai giorni nostri. 1986. 1986 la Virgin, l'etichetta discografica degli XTC, non sa più che pesci prendere per riuscire ad imporre il gruppo negli Stati Uniti d'America, dove c'è il mercato più grande e lucroso del mondo. La Virgin propone al gruppo una serie di produttori americani da cui farsi produrre il nuovo album che uscirà quindi nel 1986. Nella lista gli XTC non conoscono nessuno salvo Todd Rundgren, perché è anche egli, oltre ad essere un produttore, egli è un musicista affermato sia in proprio sia con il gruppo chiamato Utopia. Quindi loro, conoscendo solo quello, scelgono Todd Rundgren, e sarà una scelta da un certo punto di vista pessima. I nostri volano in America, si installano a casa di Todd Rundgren, o meglio in una mansarda, non in una mansarda, in una legneria, in una piccola casa che praticamente è sita
in una topaia di campagna,
non lo volevo dire, una topaia vicina alla villa di Todd Rundgren, in cui questi signori praticamente vivono reclusi per 2 mesi. Le registrazioni da un certo punto di vista andranno abbastanza male, liti continue con il produttore, il rapporto tra i musicisti, dal gruppo e il produttore sarà disastroso. Sì, nel dubbio litigarono anche tra di loro, arrivarono quasi allo scioglimento durante la registrazione di questo album che si chiamerà poi Skylarking. Però alla fine quest'album è un caleidoscopio di colori, luci, immagini, in cui in qualche maniera per forza ha contribuito anche il buon Todd Rundgren, ed è probabilmente uno dei vertici assoluti della carriera degli XTC. Da questo album del 1986 ascoltiamo Another Satellite.
Voyage is taken, it's not lost in space. I don't want to see.
Allora Gigi, ci siamo divorati tutto il nostro tempo a disposizione, ma ne dobbiamo fare un'altra sui produttori, perché c'è ancora molto troppo da dire.
Beh, io certo non ho finito e non ho parlato per niente della grande collaborazione tra Tio e Miles Davis, per cui è un dovere farle la parte 2.
Allora Gigi, noi siamo Capitani Oltraggiosi. Ci trovate sempre sul sito web openmagazine.info. Ci lasciamo con qualcosa di Teo Macero, scommetto.
Ah beh, se vogliamo mettere un assaggino. Sì, se me lasciamo, ma un assaggino, resta un secondo.
Veloce, un secondo di Teo Macero con tal Miles Davis.
Che dopo una nottata di nastri sovrapposti uno sull'altro tirano fuori questa roba, dai, in
Silent Way. Si chiama Peaceful.
Peaceful.